Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di DDM Fotografia, 14° episodio. Sarò brevissimo perché devo semplicemente introdurre Matteo Albertin, che si è prestato ad essere intervistato. Matteo Albertin è una persona che ho conosciuto sul canale Telegram e sono andato a sbirciare sul suo link nella sua descrizione, e che riporta al suo sito. E sul sito ho trovato una serie di fotografie veramente niente male. Nello specifico, lui si cimenta molto nella fotografia all'infrarosso. È un tipo di foto che io non conosco, non ho mai approcciato a questa tecnica, quindi gli ho chiesto di parlarcene. Purtroppo non è stato possibile fare un'intervista tradizionale perché non riuscivamo a far coincidere le nostre tempistiche, quindi abbiamo optato per un bot risposta con Telegram. Io ho registrato le mie domande e lui ha registrato le sue risposte. Io in post-produzione ho sistemato 2-3 cosette giusto per dare un minimo di continuità e naturalezza al dialogo. Quindi, taglio corto, vi presento Matteo Albertin. Ecco l'intervista che ha rilasciato.
Un saluto ad Albertin Matteo. Ciao Matteo. Allora, ti voglio presentare con la descrizione che tu hai messo sul tuo sito. Irriverente per natura, non mi si addicono le regole della fotografia canonica, scatto istintivamente. Sono nato vicino al Po, abito vicino al Po, sotto il livello del Po, e da qui ho tutta un'altra prospettiva. Quindi, la tua prospettiva si vede benissimo attraverso le fotografie che hai pubblicato sul sito. Abbiamo una serie di sezioni, e sono quelle che mi hanno colpito quando ho letto il link sul suo profilo Telegram, che sono ritratti, sono fotografie di still life, landscape, motorsport e soprattutto infrared. Allora, adesso faccio un attimo una breve carrellata delle foto che vedo sul sito, perché sono veramente degne di nota. Vi consiglio di andare a vederle. Sotto in descrizione troverete il link al sito. È un sito realizzato con Wings Sight, e basta cercare Albertin Matteo, scusate. Allora, i ritratti sono molto belli, sono circostanziati, alcuni sono fotografati con un fondo bianco, altri sono contestualizzati in un set, che può essere, non so, un prato, il mare. Insomma, Matteo è un fotografo che gli piace contestualizzare bene i ritratti come dovrebbe essere, quindi si sposta, si muove, e questa è una caratteristica che io apprezzo, anche perché anch'io faccio lo stesso. Poi abbiamo motorsport, e qui ci sono delle fotografie di motocross prevalentemente, e sono fotografie abbastanza spettacolari perché riprende la scena della, non so se sono corse o allenamenti, comunque sia si pone bene sulla scena, e questa è una cosa che pochi fanno. Molti si limitano a fotografare da lontano, quando l'ideale è trovare un'angolazione, diciamo, particolare. Nelle gare questo può essere difficile perché non si può avere accesso completo e come si vorrebbe alle moto che stanno gareggiando. Però se si conosce una persona e fa un allenamento, là è un po' più facile perché si può organizzare lo scatto. Quindi complimenti anche per le fotografie di motocross. Poi c'è una sezione che si chiama Crazy Still Life, e sono delle fotografie di still life molto originali. Diciamo, oddio, non so se definirle sperimentali, perché abbiamo degli oggetti in fiamme, c'è un marshmallow scolorato in fiamme, molto, molto suggestivo, e ci sono dei tappi con, immagino, gli abbia cosparsi di qualche liquido infiammabile e li ha incendiati. Poi abbiamo degli oggetti, tipo una candela per motori di macchine, un amo e il guscio di una cozza ricoperti di, oddio, cosa sono? Brillantini, quindi riflettono la luce in maniera particolare. Insomma, non ve le sto a descrivere tutte quante, però abbiamo delle fotografie molto originali e particolari. Poi c'è la sezione landscape, quella dei paesaggi. Ecco, la foto di paesaggio è una foto secondo me molto difficile, perché è facile farsi suggestionare dal paesaggio e non realizzare una foto di quello che vediamo. Però lui questo pericolo lo scampa, perché riesce a gestire bene quello che è il bilanciamento dell'immagine, e soprattutto riesce a introdurre molte volte elementi originali nel paesaggio. Ad esempio abbiamo la fotografia di una scogliera con un bellissimo tramonto o un'alba, questo non lo so, e c'è praticamente appoggiata sugli scogli una porta che sembra, insomma, sembra sia stata buttata lì da qualcuno, e lui ne ha approfittato per creare uno scorcio molto originale. Poi veniamo a quello che sarà la parte più preponderante dell'intervista, perché io su questo gli ho chiesto di parlare, ossia sulla fotografia infrarossi. La fotografia infrarossi è un tipo di fotografia che mi ha sempre affascinato, ma non ho mai approcciato, quindi sono curioso di fargli delle domande per capire quali sono i pro, i contro, le difficoltà di questo tipo di foto. So che si può ottenere questo risultato in due modi: o modificando il filtro della macchina fotografica, o meglio, modificando il sensore, togliendo un filtro particolare che viene messo. E questa è un'operazione che si fa o se abbiamo una macchina fotografica che possiamo sacrificare, o se siamo veramente convinti, perché insomma andare a toccare il sensore è una cosa molto, molto delicata. L'operazione non è niente di che, però psicologicamente è bella pesante come azione da far fare a personale qualificato. Oppure si può ottenere lo stesso risultato usando dei filtri, però come tutti i filtri si arriva al compromesso di dover allungare l'esposizione. Quindi magari sì, si possono fare dei paesaggi, ma non si possono magari cogliere delle scene al volo come si farebbe se si avesse la macchina fotografica modificata. Quindi Matteo, se vuoi lascio a te la parola per aggiungere qualcosa, giusto per capire come approccio la fotografia in senso lato.
Ciao Daniele, grazie per questa intervista. Niente, io ho iniziato a scattare, premetto che ho una quarantina d'anni adesso, ho iniziato a scattare 10 anni, qualcosa, 10-12 anni fa, all'inizio con una webcam di quelle da 1,3 megapixel, perché facevo kayak qui nel Delta del Po e quindi documentavo un po' le uscite, roba di bassa qualità, però allora era una magia avere le foto in digitale. Poi ho continuato con, vabbè, qualche compatta così fino ad arrivare alla mia prima reflex che mi ci sono avvicinato grazie anche a un amico che mi ha portato a fare un corso ad un fotoclub. Poi ti dico, non è scoccato l'amore con i fotoclub perché non so, ma non è il mio ambiente, penso, e c'è l'orizzonte storto e non è sui terzi, tutte quelle cose lì mi facevano un po' annoiare e ho lasciato perdere, anche se ti dico ci sono persone interessantissime anche ai fotoclub e poi insomma. Non è che ne voglio parlare male, ecco. Dopodiché, usciti dal fotoclub, usciti, non sono mai entrato, vabbè. Dal fotoclub ho collaborato con un blog per un paio d'anni che si chiama, c'è tuttora penso, si chiama Branco Ottico e adesso non ci collaboro più. Abbiamo fatto tanta fotografia sperimentale, anche cianotipi, sviluppo del negativo, qualsiasi cosa, un qualche Rock Around the Blues Festival, che è un festival rockabilly che fanno qui al mare vicino a noi e così ci siamo divertiti, abbiamo imparato parecchie cose. Poi per quanto riguarda il mio sito, allora i ritratti sì, mi piace contestualizzarli per capire dove sono le persone, cioè, per narrare un po' di più. E tutti quei ritratti F1 e 2 dove si sfocano le orecchie e dietro non c'è nulla, a me non piacciono, salvo che siano realizzati veramente con un perché, non mi piacciono. E sì, le moto che hai nominato le moto sono sempre al mare qui vicino a noi, il motoclub di casa, quindi gioco in casa e posso accedere ovunque, quindi come hai detto tu, se non hai un amico è difficile entrare, difficile, non è difficile, però insomma qui si allenano tutto l'inverno, trovi dei giorni con 3 moto e nessuno, quindi fai quello che vuoi. Come focale prediligo, non so, vado dai 17 ai 200. Un giorno io lavoro, riguardo alle moto, lavoro così, un giorno arrivo là, metto a 17 e faccio tutto il giorno 17, costi quel che costi, e il giorno dopo magari faccio tutto a 200, e il giorno dopo ancora faccio tutto a un ventesimo. E sperimento sempre finché qualcosa esce, insomma, dai. E sì, poi hai citato i landscape, che vabbè, sono tutti i territori qua nel Delta, che è il mio paese, dove vivo, che ci giravo soprattutto, adesso non ho più la moto, ma ci giravo con la moto da enduro e lì puoi andare veramente dappertutto e trovare scorci interessanti. Però ti dico che il paesaggio non so, non è proprio il mio genere. Per quanto riguarda i Crazy Still Life, sono degli still life che realizzo la notte in garage per un semplice motivo: non avendo tempo di fotografare, lavoro, famiglia, eccetera. Ho pensato di portare la fotografia da me invece che andare io dalla fotografia e quindi ho organizzato questi set qui nel garage con quello che avevo all'inizio. Poi ci ho preso un po' gusto e vabbè, però ti dico che macro e still life non sarebbe proprio il mio genere preferito. Però sto sperimentando qualunque cosa. Ecco, poi arriviamo agli infrarossi che tanto interessavano a te. E ti dico che sì, vabbè, sono tutti anche qua paesaggi del Delta, ma l'infrarosso praticamente mi ha chiamato l'amico Matteo Barbonti, Italia di Po, e mi ha detto: guarda, ho la Canon 20D modificata ad infrarosso che è la che prende polvere, non è che c'hai voglia di caricare le batterie. E da lì ci ho fatto qualche scatto e mi ha fatto più o meno schifo, ti dico la verità. E poi ci ho fatto qualche altro scatto, ma non riuscivo a venirne a capo, insomma, ecco. Così un giorno, una settimana che ero in festa, mi sembra, ero in ferie, c'era questo cielo abbastanza pieno di nuvole, l'ho presa e ho iniziato a scattare, scatta di qua e scatta di là, ho iniziato a post-produrre, ma non mi veniva proprio, finché alla fine ho trovato questa post-produzione sugli azzurri rosa, che mi è piaciuta subito, ho detto: ah, sei stato proprio un colpo di fulmine, e lì ho approfondito fino a quando sono riuscito a fare la post-produzione che dicevo io, come volevo io. Beh, morale della favola, gli ho dato indietro la macchina a Matteo con circa 1000-1100 scatti nel giro di un mesetto. La polvere penso di avergliela levata.
In cosa consiste esattamente la fotografia agli infrarossi?
Allora, la fotografia infrarosso significa fotografare quella radiazione che è l'infrarosso, che è una radiazione elettromagnetica con una frequenza maggiore rispetto a quella della luce visibile, quindi non è visibile all'occhio nudo. E questa radiazione è sopra i 750 nanometri, che sarebbe sopra il rosso, diciamo. E niente, cioè, questo è il tecnicismo, diciamo, ecco. È una luce, tieni per buona questa, è una luce che non è visibile all'occhio nudo, ma solo attraverso dei filtri oppure rimuovendo appunto il filtro infrarosso della fotocamera.
Tu prima hai accennato, che la macchina fotografica che ti era stata prestata era modificata. In cosa consiste questa modifica? E tutte le macchine fotografiche possono essere modificate?
Sì, tutte le fotocamere, quasi tutte le fotocamere possono essere modificate, sia mirrorless che reflex, ci sono siti o centri apposta che il costo penso sia attorno ai 150-200, poi dipende dalla fotocamera e da chi fa il lavoro. Comunque, quasi tutte possono essere modificate per l'infrarosso.
Nello scambio che abbiamo avuto nel preparare questa intervista, mi hai accennato al fatto che esistono dei filtri per fare la fotografia agli infrarossi. E questi filtri vanno bene come la modifica oppure sono un palliativo, un surrogato?
Allora, i filtri a infrarosso sì, hanno lo svantaggio che devono, cioè allungano di molto i tempi, oltre ad essere scomodi da montare, eccetera, allungano di molto i tempi di scatto, mentre una macchina senza modificata scatti normalmente, come avessi una reflex qualsiasi, cioè, invece con un filtro devi allungare tantissimo, tantissimo i tempi di scatto, oppure le ISO, quindi di conseguenza sei più scomodo e anche, rischi di avere anche meno qualità.
In commercio esistono macchine fotografiche, specificatamente progettate per la fotografia agli infrarossi?
Sì, Daniele, esistono delle macchine, in vendita delle macchine già predisposte per l'infrarosso. Io ricordo la XT1, la Fuji XT1, che nasce già così, il modello IR, e questa fa solo foto infrarosso. E poi non so tutti i modelli in commercio, però ce ne sono, insomma, ecco, ne trovi.
Per questo tipo di scatti, le regole teoriche della fotografia restano le stesse oppure cambia qualcosa? Cioè, bisogna tenere in considerazione qualche fattore diverso dal solito nel fotografare con gli infrarossi?
Per fotografare con gli infrarossi, diciamo che non conta molto la luce come nella fotografia normale, cioè non c'è la golden hour, il tramonto, quelle cose lì, anzi forse il meglio l'infrarosso lo dà all'una, alle due, quando la luce è più forte. E quindi c'è, cioè, bisogna ragionare molto diversamente anche che dal bianco e nero, perché è una resa atipica e diciamo insensata, non ha alcuna regola. Per fotografare bene l'infrarosso, innanzitutto bisogna bilanciare bene il bianco. Io lo tengo molto freddo, poi troverai mille tutorial in giro da provare. Ecco, insomma, i diaframmi, anche quelli, starei su un 5, 6, 8, poi dipende perché anche lì si apre un mondo, ci sono lenti adatte e lenti non adatte. Troverai anche lì, cercando in internet, la lista di lenti, che sono più appropriate e meno appropriate, perché le lenti da poco, diciamo, generano hotspot, cioè punti rossi, flare indesiderati. Diciamo che non è facile, bisogna provare tanti scatti.
Quindi alla fine anche la post-produzione è diversa.
Anzitutto bisogna sempre scattare in RAW per forza, e bisogna poi post-produrre il file, che lì si apre un altro mondo e non è facilissimo. Si trovano anche lì vari tutorial, più noto è lo swap del rosso con il blu, che anch'io ho effettuato però a modo mio, trovando questi colori blu e rosa un po' contrastanti tra di loro, e che a me piace così, insomma, piacciono così. Poi se ne trova di tutte, cioè si possono dare tantissime, essendo una luce finta, perché non esiste, cioè non si è abituati a vedere l'infrarosso, si possono dare tantissime interpretazioni. Tantissime, tantissime.
E tutto questo lavoro che c'è dietro gli scatti si vede moltissimo nelle fotografie che fai vedere sul sito.
Questi scatti fanno parte di un progetto di circa una trentina di scatti che penso di esporre qui in una biblioteca del mio paese, qui a Portoviro. Essendo stati scattati con una Canon 20D e un obiettivo dell'84, in segno di riverenza al mondo moderno, diciamo, dove tutti rincorrono l'ultimo obiettivo, l'ultimo iPhone e tutta l'ultima attrezzatura tecnologica, insomma, all'ultimo grido. Il significato di questa serie di scatti è che praticamente questa luce non si vede, e anche nel delta del Po tutti questi casolari abbandonati sono opera dell'uomo, che ormai, diciamo, sono diventati invisibili e non si vedono più. E questa è l'analogia tra le due cose, diciamo, perché questo territorio è stato sfruttato e poi abbandonato.
Qui si conclude l'intervista con Matteo Albertin, lo ringrazio moltissimo. Sicuramente in futuro ci saranno altre collaborazioni tra noi due e speriamo una vera intervista dove ci si possa fare delle domande in tempo reale. Quindi vi ricordo i miei contatti. Se volete vi potete iscrivere al canale Telegram di DM Fotografia, dove riceverete dietro le quinte e anticipazioni sul podcast e sulla mia attività fotografica. Potete contattarmi al profilo Telegram Daniele Di Mauro, in questo modo magari potete anche proporre una partecipazione al podcast se volete parlare di fotografia o di qualche cosa che avete realizzato inerente alla fotografia. E se volete vedere le mie foto potete andare sul profilo Instagram DDM Fotografia. Ciao a tutti e alla prossima.